Buonasera a tutti voi e ben trovati a Jukebox 900, ben trovato a Claudio Sanfilippo.
Buonasera a tutti.
Terza puntata con te, Claudio Sanfilippo. Torno a presentarti brevemente ai nostri ascoltatori. Tu sei un cantautore della cosiddetta scuola milanese, alterni la tua composizione tra l'italiano e appunto il dialetto milanese e ci stai presentando in queste quattro puntate che trascorriamo con te di Jukebox 900 quattro aspetti diversi della canzone. Abbiamo cominciato con la prima puntata definendo un po' alcuni caposcuola, nella seconda puntata invece abbiamo parlato di alcuni cantautori che hanno un altissimo valore letterario, oggi invece parliamo di quelli che hanno un alto valore musicale. Poi a volte le cose combaciano evidentemente, no? Però oggi ci soffermiamo su questo argomento. Dal tuo punto di vista, nella composizione di una canzone, se tu dovessi mettere sulla bilancia queste due cose, come si ripartirebbero?
Intanto c'è un aspetto particolare che riguarda la canzone d'autore italiana, che per qualche strano motivo i cantautori vengono giudicati più sulla parte letteraria che non su quella musicale. Almeno questa è la mia percezione, poi magari mi sbaglio.
Come mai, secondo te?
Forse perché l'abitudine alla canzone classica, tradizionale, senza entrare nello specifico del genere, viene giudicata epidermicamente sul fatto che sia più o meno cantabile, più o meno orecchiabile, ripetibile, che entra nella memoria magari anche per il testo, ma per delle frasi che magari possono diventare dei piccoli slogan o dei modi di dire che entrano nel lessico comune. È un peccato questo, perché poi invece la canzone secondo me è un evento alchemico molto particolare dove si mescolano tanti elementi che sono le parole, la musica, la melodia, l'armonia, l'interpretazione, l'esecuzione, l'arrangiamento, insomma sono tante cose. Ma quando tu mi fai questa domanda io rispondo dicendo che comunque per me la canzone è un evento assolutamente musicale, prima di ogni altro commento intorno al tema, nel senso che per quanto poi una canzone possa avere un testo più o meno complesso, raffinato, bello, brutto, stiamo parlando comunque di qualcosa che alla fine va un po' al servizio della musica. Questo non vuol dire che la musica sia più importante del testo, perché una bella canzone è tale quando le due cose vanno insieme. Dico però che se parliamo di economia interna alla canzone d'autore, è il testo che nel caso del mio giudizio personale deve servire più la musica che non il contrario, perché è la musica che comanda alla fine, è la musica che dà il via a tutto quanto.
Sono molto curioso quindi di sapere quali siano gli artisti che hai scelto di rappresentare oggi per seguire appunto il percorso che faremo. Dove cominciamo?
Beh, cominciamo con uno di quelli che, tra quelli che più hanno contribuito a creare l'immagine anche un po' nuova rispetto a quello che c'era prima sulla figura del cantautore, che è sempre stato considerato insomma l'uomo con la chitarra dei quattro accordi un pochino, no? Mentre invece questo signore, che si chiamava, perché in me non c'è più da qualche anno, Pino Daniele, ha aperto una strada completamente nuova, iniziando a comporre canzoni in una chiave musicale particolarmente raffinata e, ripeto, anche nuova rispetto al panorama musicale italiano. Oltretutto lui è anche un bravo chitarrista, per cui
altro che
stiamo parlando non soltanto per la fase compositiva, ma anche per quella esecutiva.
Poi tra l'altro Pino Daniele si è sempre circondato, quasi sempre circondato, di musicisti di altissimo valore.
Eh sì, soprattutto nei suoi primi dischi. Per me purtroppo Pino Daniele arriva fino a un certo punto nel suo valore massimo.
Certo.
Poi dall'inizio degli anni 90 inizia a prendere una strada che non è più quella che mi piace, e anche dal punto di vista proprio delle sonorità. Mentre invece nei primi 4-5 dischi insomma rappresenta una delle pagine più belle, più complesse, ma in senso positivo, più raffinate musicalmente.
Certamente, la canzone partenopea che si mescola col jazz, con il blues.
Sì.
Bene, sì. Quindi partiamo con Pino Daniele, con una canzone stupenda, secondo me, che si chiama Anna Re.
Lasciava zia, perché creatura so che ti, finché la vita già passa e non resta più mostra di che sei povera. casa, chi ha guadagnato se volete, chi non trova pace e sa contente luce da anche se.
1982, Bellambriana, un bellissimo album, e questa era Anna Re. In questo album peraltro sono presenti musicisti del calibro di Wayne Shorter, di Alfonso Johnson, no? Prima lo dicevamo, Pino Daniele si è quasi sempre circondato di musicisti di altissimo profilo, forse non li ha sempre fatti suonare al massimo, no? Delle loro possibilità, non li ha mai, tra virgolette, impiegati completamente, però insomma il sound di musicisti di questo genere, di questo livello, si sente evidentemente nei dischi, no?
Beh, la qualità dei dischi di Pino Daniele dal suo primo fino, insomma, come dicevamo prima, metà, fine anni 80 è altissima.
Secondo me forse fino a Che Dio ti benedica, sì. La parabola di Pino Daniele è andata sempre in salita, in evoluzione, è sempre stata mantenuta alta la qualità. Dopo insomma le cose si sono un po' perse, come ahimè accade, no? In tanti cantautori, in tanti musicisti, si rompe un po' l'incantesimo. Quali siano le ragioni, insomma, difficile dirlo, no?
È difficile dirlo, ma è vero che capita spesso così, non sempre, però nel caso di Pino Daniele credo che sia una questione proprio di scelta, cioè lui a un certo punto credo abbia deciso di prendere una strada commerciale, certo, tra virgolette, e di andare incontro a un genere di canzone che non era più riferita a quegli elementi di bellezza pura che secondo me avevano i suoi primi 3, 4, 5 dischi. Ecco, lì c'è il Pino Daniele che mi piace. Da lì in poi ogni tanto c'è qualche colpo di coda in cui si sente magari riemergere la classe. Insomma, l'assist o il tiro al volo del calciatore di classe, però insomma l'intera partita bella non me l'ha giocata più.
Claudio Sanfilippo, qualche anno fa a Lugano andai ad ascoltare il concerto di Ivano Fossati e mi ricordo, in un concerto peraltro lunghissimo, durò forse più di 3 ore, insomma, se non ricordo male, mi ricordo che a un certo punto prese la chitarra e da solo eseguì Il disertore di Boris Vian, che lui interpretò, insomma, varie volte, no? E mi ricordo, appunto, mi rimase molto impressa la sua qualità di chitarrista, perché era veramente, come dire, abile e vero nel suo messaggio, no? Quindi da solo con la chitarra fece, secondo me, il pezzo più bello dell'intera serata, nonostante ci fossero due band, una in chiave rock e invece un quartetto di musicisti classici, no? Quindi che cosa ne pensi a proposito?
Beh, insomma, io ho scelto di mettere anche Ivano Fossati tra i cantautori importanti sull'aspetto musicale proprio perché lui è tra quelli più musicali, è tra i più bravi, secondo me, tra quelli più profondi, più articolati proprio. Tra l'altro credo di essere stato uno dei suoi primissimi fan, avevo 20 anni, 21 anni quando uscivano i primi dischi del dopo Delirium, diciamo mm-hmm. così, e ricordo che acquistai quei 2 o 3 vinili di quel periodo, Panama e dintorni, Città di frontiera, quegli album lì. Non eravamo mica in tanti in quel periodo a conoscere questa svolta di Fossati, che metteva insieme una grande attenzione ai testi, che erano molto belli, con un'energia musicale originale bellissima, che poi nel tempo invece al contrario di tanti altri, per esempio il controllo del Pino Daniele, facevamo questo esempio prima, ecco, invece Fossati credo che invece sia andato maturando proprio nel tempo e anche cambiando pelle più di una volta, con 2 o 3 svolte nel corso della sua carriera, ed è un artista che, se guardo l'intera carriera artistica dei cantautori che mi sono piaciuti di più, forse Fossati è uno tra quelli che in assoluto metto nell'Olimpo, proprio per questa sua capacità di mantenere alto il livello qualitativo di quello che ha scritto e che ha pubblicato.
Quale canzone hai scelto di farci ascoltare e perché?
Ho scelto una delle canzoni che rappresentano, secondo me, meglio una delle sue svolte, anche se poi non è la canzone che magari amo di più. La pianta del tè, che è il titolo anche di quell'album, che è un disco che mi è arrivato un po' dopo rispetto agli altri, dove ci sono delle canzoni bellissime, un disco bellissimo, non lo metto tra i dischi miei personali che amo di più, ma certamente è proprio il segno di quello che dicevo prima, cioè della sua capacità di mutare pelle e di mantenere sempre altissimo il livello.
Cambia le cose, la luce della luna, come cambia i colori qui, la luce della luna, come ci rende solitari e ci tocca, come ci impastano. Piste di polvere per 20 anni o per 100, e come cambia poco una sola voce nel coro del vento, ci si inginocchia su questo sagrato immenso dell'altipiano barocco d'Oriente. Per orizzonte stelle basse, per orizzonte stelle basse, oppure niente. E non è rosa che cerchiamo, non è rosa, appesa al cielo e non è amore chi si guarda nel cuore, sa bene quello che vuole e prende quello che c'è. A ben piccole foglie, a ben piccole foglie, a ben piccole foglie, la pianta del tè. Guarda nel cuore, sa bene quello che vuole e prende quello che c'è. Ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie, ha ben piccole foglie, la pianta del tè.
Un album del 1988, questa è la title track, appunto, La pianta del tè, Ivano Fossati, raffinatissimo interprete, raffinatissimo musicista, gli arrangiamenti dei suoi dischi sono sempre molto interessanti e particolari e qua peraltro in questo disco campeggiavano nomi di alto livello, no? Tra gli altri Fabrizio D'André, Francesco De Gregori e Teresa De Sio. Che cosa ti piace della poetica di Ivano Fossati e in che cosa si somiglia per esempio alla tua, se ci sono delle somiglianze?
Musicalmente non ci sono tante somiglianze tra quello che scrivo io e quello che è il suo stile, non credo che ce ne siano molte, se non un'attenzione genericamente parlando alla sfera proprio della parte compositiva musicale. Ci sono invece alcuni punti in comune per la parte invece dei testi. Fossati è uno dei più letterari, infatti adesso ripensandoci poteva tranquillamente stare dentro alla puntata precedente quando abbiamo viaggiato in quel mare lì. Fossati non è semplice da sintetizzare, Ivano Fossati, perché ci sono alcune cose che lui deriva dal filone più vicino a De Gregori, no? Quello dei simboli, delle metafore, degli azzardi, anche di certi accoppiamenti inusuali per la canzone italiana. Però lui ha anche la capacità, e in questo magari è un pochino più vicino a Paolo Conte, di narrare un po' l'epos, il momento storico, più di altri. Ci sono delle canzoni, soprattutto nell'ultima parte della sua carriera, canzoni come Contemporaneo, per esempio, Destra e Sinistra, in cui riesce a restituire anche l'atmosfera sociale che sta intorno a lui, senza però farne un messaggio sociale. Questo secondo me è molto apprezzabile, perché una canzone non è mai una bandiera. Infatti poi lui, quando mi ricordo, scrisse la canzone popolare, che poi venne utilizzata, se non ricordo male, da quello che allora era, non so se IDS, l'Ulivo, hanno cambiato nome, la Cosa 1, la Cosa 2, hanno cambiato 250 nomi, non mi ricordo. Però c'era questa canzone, sì, che apriva uno di quei congressi. Lui a un certo punto prese un po' le distanze da questa cosa, perché in realtà poi, se vai a leggere quella canzone, boh, a me non viene in mente un partito politico, onestamente, che poi l'abbiano utilizzata. Però la capacità di dare quello sfondo senza farne per forza un messaggio, no? Quindi molto poco didascalico in senso positivo.
Tra gli autori, tra i musicisti che tu hai scelto nella scaletta che ci vuoi presentare oggi, c'è, beh, un grandissimo, Lucio Dalla. Lucio Dalla, che ha realizzato dei dischi meravigliosi sul piano musicale e compositivo, dell'interpretazione. Lui stesso sappiamo essere stato grande clarinettista e grande musicista in senso generale, no? Quindi che cosa pensi di lui, che cosa ti piace in particolare di Lucio Dalla?
Allora, intanto, riferendomi sempre alle cose che ho fatto e che faccio io, quello forse più lontano da me.
Come mai?
Vocalmente,
certo.
Ma anche musicalmente e anche nella parte che riguarda i testi. Stiamo parlando di una potenza della natura meravigliosa. Cioè Lucio Dalla, che io tra l'altro ho visto dal vivo tantissime volte negli anni 70 e 80, Lucio Dalla è uno dei grandi fuoriclasse della musica italiana. Io ho scelto tra l'altro un brano che fa parte di Com'è profondo il mare, che è il primo disco che lui scrive tutto da solo. Poi se andiamo a vedere quello che ha fatto prima con tanti parolieri diversi, con Anna Pallottino per 4 marzo, 43 per Piazza Grande, ma poi con quei meravigliosi dischi del periodo della collaborazione con Roversi.
Certo.
Poi arriva questo album che è Com'è profondo il mare, in cui per la prima volta Lucio Dalla si misura da solo, anche per i testi, e fa un lavoro meraviglioso, in cui capisci che la sua capacità di spugna proprio si nobilita, si sente la lezione di Roversi, soprattutto in questo album, perché poi dopo diventa, dal disco successivo, diventa un'altra cosa ancora. Mentre invece questo è proprio il momento in cui Dalla diventa un cantautore tout court. C'è ancora un piede nei testi di Roversi, nel meglio dei testi di Roversi, che sono un po' dei fiumi in piena, no? Dove le parole corrono e scorrono e scappano via anche di mano, un po' all'autore, dove lui però riesce a gestire tutto quanto con grandissima capacità di gestione proprio dell'aspetto letterario, diventa bravissimo subito. Poi c'è la parte musicale che in Dalla è meravigliosa.
Certo.
Anche lui, purtroppo, secondo me, nell'ultima parte della sua carriera un pochino fa un passo indietro,
ahimè, certo,
e anche due a volte, però qua siamo proprio nel pieno, nel cuore del suo periodo più bello.
Che cosa ascoltiamo da Come profondo il mare?
Ascoltiamo questo brano in cui soltanto all'inizio, con quegli accordi di pianoforte, mi dà sempre dei brividi, che è Il cucciolo Alfredo.
Case, i palazzi di una strada all'inferno, si vede una stella tanto bella e violenta che si dovrebbe vergognare. Televisori e cucine così uguali come i denti di bocca di uno venuto dal centro in cerca di un dramma da annusare. Cucciolo Alfredo avvilito, appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale. Con gli occhi per terra la gente prepara la guerra. C'è guerra nei viali del centro, dove anche il vento è diverso, sono diversi gli odori per uno che viene da fuori.
striscione con uno scudo, una croce e una stella cometa. Fare clan, una dieta. Pistola alla mano, la città si prepara a sommare il danaro a una giornata più amara. Alla quarta fermata, senza nessuna ragione, scendendo deciso, il cucciolo Alfredo si inventa un sorriso. Sorride uno scherzo di donna a un amico che alle sette di sera, dopo più di tre anni è appena uscito dalla galera. Il complesso cileno è affisso sul muro, promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina, che noia mortale, sono più di tre anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canta in modo diverso la canzone senza note di uno che si è perso. Canzone diversa, ma canzone d'amore, cantata tra i denti, da cuore a cuore. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, ce ne andremo lontano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, se ne andremo.
Era il 1977, un Dalla assolutamente straordinario, all'apice della sua qualità creativa in senso generale. Poi la sua voce, la sua verve assolutamente inconfondibile, Claudio Sanfilippo.
Un artista originalissimo, poi era anche le sue performance dal vivo.
Sì.
Era davvero un bellissimo evento andare a vedere Dalla dal vivo, mi piaceva molto. Ripeto, nonostante fosse davvero distantissimo dalle mie corde creative, diciamo così, non lo ritenevo un riferimento, ma lo era per me importantissimo da ascoltatore. È un po' un marziano nel panorama musicale italiano,
assolutamente, secondo me inavvicinabile dai più come livello qualitativo. Bene, portiamoci verso un altro personaggio che so che tu conosci molto bene sul piano personale, siete amici, no? Di chi
sì.
Si tratta?
Sì, è Fabio Concato, che ho conosciuto ben dopo averlo ascoltato tanto. Fabio Concato lo metto nei riferimenti musicali della canzone d'autore italiana perché lui è quello che per primo, secondo me, fa qualcosa di diverso sul piano proprio della melodia. E beh, anche armonicamente, però, è molto
certo.
Interessante. È un po' quello che, fatte le dovute proporzioni, in quel periodo poteva essere avvicinabile a James Taylor per gli americani. Uno stile di scrittura molto delicato e molto raffinato anche vocalmente, con dei testi che giravano intorno a una dimensione molto intima, di prossimità, che non avevano nessun desiderio di complessità gratuite. Fabio Concato scrive i testi in maniera molto diretta, quasi parlata, no? In una però dimensione melodico-armonica molto raffinata. Ci sono tante canzoni di Concato che dal punto di vista proprio squisitamente musicale sono molto interessanti.
Certamente.
Questa è una di queste, in realtà non è nemmeno una di quelle che preferisco in assoluto, cioè mi piace molto, anche se io sono legato a delle canzoni anche precedenti a questa che andiamo ad ascoltare, però questa è una canzone molto importante per lui, lo so, e piace molto anche a me, lo so perché insomma ogni tanto mi capita di sentirlo e di condividere con lui qualche pranzo. Poi tra l'altro poi è successa una cosa molto carina, che erano qualche mese fa, durante una manifestazione che si chiama Fuori Cinema, io ero ospite con la mia chitarra per fare alcune canzoni all'Anteo di Milano.
Sì.
E lui era ospite per chiacchierare col conduttore di quella giornata, che raccontava un po' la sua carriera musicale. Poi qualcuno gli ha detto, ma perché non canti, perché non canti? Lui diceva, non ho con me la chitarra, poi non ho voglia di suonare oggi, insomma così. Poi ero lì tra il pubblico e mi ha detto, ma perché non sali tu Claudio? Allora io sono salito e siccome mi ricordavo molto bene Guido Piano, perché è un cantautore che quando io avevo 20 anni lui ne aveva qualcuno più di me, è stato importante perché sulla chitarra soprattutto mi ha fatto divertire, insomma, perché ci sono delle canzoni belle da suonare. E allora abbiamo cantato, io ho suonato Guido Piano e lui l'ha cantata, per me è stato un regalo bellissimo perché inaspettato.
Mentre oggi che cosa ci vuoi far ascoltare?
Una canzone intitolata Gigi, che parla di un'atmosfera familiare sua, importante, che parla del suo amore per la musica e di come è nato.
Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatica. E riempiva la stanza di note di poesia, e tu eri lì con me, che cercavi di insegnarmela. Mi dicevi, hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te. Ti ricordi quella velina sopra il pettine? Cantavo e venivano suoni un po' casu. Tu suonavi Bill Evans dicendo, quest'uomo è un fenomeno. Certamente, ma qui c'è un altro e sei proprio tu. E stavi lì con me a giocare con la musica. Pensavo la mia vita forse è questa qui, ma tu giurami che un giorno suonerò così, suoni così bene che mi viene da ridere. Era il tempo in cui cominciavo ad amar la musica e amavo te.
Thank you.
Che sorpresa vederti arrivare, ma un po' t'aspettavo. Siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Sta tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico, come questa canzone, chissà se ti piacerà. Dimmi dove sei.
Un album del 1990, Gian Nutri, e questa era Gigi, una canzone che Fabio Concato ha dedicato al padre. Molto bella, molto raffinata sul piano armonico, come spesso accade per le canzoni di Fabio Concato. C'è magari qualche altro aneddoto che ci vuoi raccontare, visto che insomma siete amici e avete condiviso momenti di musica e non insieme?
C'è stato un periodo qualche anno fa che insieme ai miei due parts di Scuola Milanese, Carlo Fave e Folcorselli, e a Massimo Genchi della Salumeria della Musica avevamo organizzato, e ad altri amici che venivano ogni tanto, insomma Savino Cesario, e eravamo 7-8 ogni volta, tipo una volta al mese per un bel po' di tempo, per un paio d'anni, 2 o 3 anni, abbiamo organizzato quelle che si chiamavano i pranzo dei cretini.
Che cos'era?
Ed era un pranzo che facevamo cambiando la trattoria ogni volta, poi ci siamo fermati, poi a un certo punto abbiamo riconosciuto quelle che erano più adatte al tema. E uno di questi pranzi dei cretini, dove ci trovavamo semplicemente per fare appunto i cretini,
insomma, giustamente
rilassati. E una volta abbiamo invitato anche Fabio, lui è venuto. E mi ricordo che quella volta, a fine pranzo, ho detto: beh, no, adesso veramente voi però ogni volta che c'è il pranzo dei cretini me lo dovete dire, perché non posso più mancare. E infatti poi per un po' di volte l'abbiamo chiamato e ci siamo divertiti molto. Poi purtroppo il pranzo dei cretini si è interrotto, ma adesso che lo sto dicendo, adesso stasera chiamo gli altri cretini.
Benissimo, procediamo con la tua scaletta, ma rimaniamo sempre a Milano.
Davanti al bar di un locale cinese che io, con una voglia di pasta col pane che riempia magari un bidet, tu che non ti sei cambiato nemmeno quando han convinto a sposarci il Morini, quel tuo maglione sudato color blu mare, dici va bene, d'accordo su tutto, ma la cravatta dov'è? Mentre sorseggio una bevanda alcolica io ed una voglia così di crepare magari soltanto col gas, tu che non parli nemmeno se puta caso domani ci chiudono tutta la fabbrica, mi guardi come si guarda un parente, mi dici: questo è il momento del musical. E già, e già, perché noi due, proprio noi due, verremo giù da quella scala mobile. Ci butteremo giù noi due, proprio noi due, come se fosse un musical. E poi qualcuno applaudirà, clip clap, e poi qualcuno sputerà, chip chap, come si fa? Come si fa nei musical? E tutto il mondo esploderà. No, per noi due no, per via del musical. La, 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 la. Illuminismo e pastiglie a mattina, digiuno che io mentre una vita ricorre, ma stento una Caesar che io. Sarebbe bello che la canzonetta dicesse assente per male incurabile, invece sei lì che mi guardi ma poco, e guardi come si guarda un cugino. Guardi come si guarda un fantino, da allora non saluti neanche più il tornio, fai puta a caso, corretto il caffè, eh? Mentre prosegue penoso romanzo di fabbrica io, con qui davanti ma si fa per dire sto pirla, roba metallica che scivola, invece io puta caso che sono uno che si incazza subito al volo, perché se è vero che roba di anni di amore per niente di roba metallica, e allora poi si metta in testa il musical, e poi qualcuno applaudirà, clip clap, e poi qualcuno sputerà, chip chap, come si fa? Come si fa nei musical? E tutto il mondo esploderà, anche la fabbrica non so. Per noi due, per via del musical, e tutto il mondo griderà, e tutto il mondo griderà, che è meglio il musical.
Un album del 1980, molto celebre, di Enzo Iannacci, Ci vuole orecchio, e questa era musical. Ci sono anche peraltro delle similitudini tra le due canzoni sul piano armonico in particolare, poi insomma la verve e l'originalità di Enzo Iannacci certamente non si discutono, no? E so che è un autore che ami particolarmente, che senti molto vicino, forse anche per la milanesità.
È possibile che sia anche per quello, se sì. È un linguaggio che mi ha affine fin da quando sono cresciuto con quella lingua lì dentro io, no? Per cui stiamo parlando di quegli anni quando ero un ragazzino, un ragazzo, un adolescente, un giovinotto, come si dice a Milano. Ecco, sì, è proprio una cosa che ho sulla pelle.
Claudio Sanfilippo, stiamo per terminare anche la nostra terza puntata. La prossima volta, l'ultima, parleremo dei traduttori, di tutti i cantautori che hanno tradotto canzoni da altre lingue, no? Verso l'italiano, chiaramente.
Sì.
Però voglio concludere chiedendoti nuovamente di farci ascoltare un po' della tua musica. E ho scoperto recentemente che tu hai scritto una canzone che è stata cantata niente proprio di meno che dalla voce di Mina. E quindi sì, voglio assolutamente che tu ci racconti qualche cosa innanzitutto, e poi ovviamente l'ascoltiamo magari un po' della tua versione, un po' di quella di Mina.
Sì, in realtà ne ho scritte due. Una, la più recente, è stata la sigla Rai dei Mondiali Brasiliani di calcio, che si intitola La Palla Rotonda. Questa invece si intitola Stile Libero ed è una canzone che fa parte di un album dei primi anni 90 di Mina che si intitola Loch Ness. Io l'avevo scritta qualche anno prima, alla fine degli anni 80, lei la ascoltò dall'editore che allora seguiva le mie cose e decise di cantarla, regalandomi una soddisfazione abbastanza spaziale.
Lo credo.
E tre anni dopo, nel 95, io insomma entro in sala per fare il mio primo disco, ormai in età abbastanza avanzata, perché avevo 35 anni, però finalmente un produttore decise di farmi fare il mio primo album, che intitolai Stile Libero come quella canzone, che poi ebbe molta fortuna dal punto di vista della critica,
sì,
perché vinse la Targa Tenco nel 96. Quindi sì, c'è questa versione di Mina molto bella, devo dire, che tra l'altro poi ha reso in maniera proprio fedelissima l'originale. Io ricordo che gli mandai una cassetta, allora c'erano le cassette, una cassetta registrata in casa con la mia chitarra, chitarra e voce, proprio in maniera molto ruspida, come si dice, e lei in effetti poi l'ha incisa soltanto chitarra e voce, soltanto con degli effetti sonori che ricordano l'acqua, perché è una canzone che esprime lo spirito acquatico della città di Milano. Parla di un episodio che ho vissuto all'inizio degli anni 80 proprio sul Naviglio Grande, quindi questo è.
Beh, insomma, niente di meglio che concludere così. Ascoltiamo quindi una parte della tua versione di questa canzone e poi la ascoltiamo nella reinterpretazione con la voce di Mina. Grazie Claudio Sanfilippo e alla prossima.
Grazie a te, grazie a tutti voi e buona serata.
Lui ci guardò, piegò i vestiti sulla strada e nel naviglio si tuffò. Mentre il tramonto ci arrossava, nuotò e lo seguimmo dalle sponde, tra gente, macchine e tramvai, su quelle onde. Stile libero, ecco cos'è, con quelle gambe, quelle braccia, ci puoi provare pure te. Guarda un po' che bel sole che c'è, lo sai la gente che è annegata e sembra viva più di me.
Lui si vestì cantando un'aria della Tosca e una signora inorridì e lui sorrise in una tasca e poi fumammo sigarette bionde, si galleggiava nel Pernod su quelle onde. Stile libero, ecco cos'è, con quelle gambe e quelle braccia ci puoi provare pure te. Guarda un po' che bel sole che c'è, lo sai la gente che è annegata e sembra viva più di me. Provare pure te, guarda un po' bel sole che c'è. Lo sai, la gente che è annegata e sembra viva più.